Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La Chiesa oggi ricorda la grande personalità di Caterina da Siena, per la quale la distinzione fra vita contemplativa, in cui eccelleva, e la vita attiva è inadeguata, come vediamo anche nell'orazione. È stata ambedue le cose insieme. È stata una personalità molto importante. Mi viene da dire anche piena di fecondi contrasti. È dottore della Chiesa, ma era illetterata. Però è un caso eccezionale, non è un esempio da seguire, essere illetterati. Però è dottore della Chiesa, quindi è una grandissima personalità. Ma soprattutto questa festa, questa memoria di Santa Caterina da Siena, la vogliamo prendere come un'occasione propizia per affidare a lei, che è patrona d'Italia, tutto il nostro paese in modo speciale, senza escludere nessuno, veramente, per tutti quelli che sono più poveri, ammalati, poi per chi guida il nostro paese, per tutti quelli che hanno una responsabilità, poi per le chiese, per tutta la Chiesa italiana.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 1-16. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui, di solito, veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione, alla presenza di tutti voi. Parola di Dio.
Ecco, devo segnalare per la traduzione quello che ho già detto, ma magari non tutti hanno presente questo. Il versetto 16 si presta a una traduzione alternativa, dico così perché vedo che direi quasi tutti invece traducono come abbiamo nel testo della CEI, più o meno, quindi voglio essere prudente, ma c'è una possibilità alternativa che legge così, può leggere in questo modo. Il versetto 16 è sulla base del merito o del credito del nome di Gesù, cioè il credito presso Dio, che eccetera, che questo uomo che voi vedete, udite, ecco, è stato risanato, e poi insiste, ed è il credito che noi abbiamo presso Dio per mezzo di Lui, di Gesù, che gli ha dato questa guarigione. Il vantaggio di questa traduzione è comunque che in primo piano c'è il nome di Gesù, cioè non è la fede in Gesù che ha ottenuto il miracolo, ma è il potere del nome di Gesù. Questo è un risultato migliore sotto questo aspetto. Ecco, segnalo solo per chi è interessato che anche Luca, anche negli Atti, quando deve, dove parla anche del nome, quando deve dire che si crede nel nome, non dice così in greco. Vi segnalo solo un passo, che è il capitolo 10, versetto 43, ma questo perché possiate eventualmente ragionarvi sopra. Lì si dice appunto che, il discorso di Pietro, ecco, che tutti i profeti attestano che si riceve mediante il suo nome la remissione dei peccati chiunque crede in lui. Qui c'è il nome, c'è credere in lui, ma il credere in lui è espresso in un altro modo, non è espresso la pistis, la fede o il credito del nome, ma ci vuole is pandaton pistevonda, perché c'è il greco isarton. Questo è certamente la fede: chiunque crede in lui ottiene il perdono a motivo del suo nome, anche qui dice, attraverso il suo nome. Quindi anche qui il nome è importante, ma c'è anche la fede. Nel nostro passo comunque il vantaggio, ripeto, può essere quello che, a parte il problema del greco, che c'è un problema, qui sarebbe diverso, invece non troviamo questa, c'è anche il vantaggio, il contrasto, diciamo, perché non si sa a chi attribuire questa fede, come invece c'è tante volte nei Vangeli, che Gesù stesso dice: è la tua fede che ti ha salvato. Qui però lui non sa neanche chi sia Gesù nel miracolo, quindi questo a tutti gli esegeti ha creato una difficoltà. Traducendo la fede c'è questa difficoltà di stabilire di chi è questa fede, sulla base della quale sarebbe venuto il miracolo. E allora si dice per lo più sono gli apostoli. Pietro non dice così, Pietro dice: quello che ho te lo do, il nome, il potere del nome. Ecco, comunque detto questo vi lascio subito la parola per tutto il brano, ecco, è la prima parte, continuerà poi le conseguenze successivamente domani, è molto importante, molto bello.
Io non sono tanto pronta perché quello che sto per dire non l'ho approfondito, cioè mi è venuto in mente adesso, quindi dovrei forse pensarci meglio, però per non far passare inutilmente del tempo intervengo subito. Ho pensato che questi versetti che parlano a loro del loro rinnegamento di fronte a Pilato, sono tanti versetti, sono il versetto 13, 14, 15, insistono tanto sulla colpa del popolo, che sicuramente ha l'intento di suscitare la conversione, il pentimento, perché per Luca è molto importante questo, già dalla crocifissione dice tutte le folle se ne tornavano percuotendosi il petto, sicuramente importante, ma secondo me c'è anche qualcosa di più, cioè mi sembra che il discorso di Pietro stia seguendo sulla falsa riga il quarto canto del servo del Signore, perché usa questi due termini, servo e giusto, sono i termini con cui, e poi i primi versetti è quasi una citazione, ha glorificato il suo servo Gesù, è quasi una citazione il mio servo sarà esaltato grandemente, sono gli ultimi versetti del capitolo 52 di Isaia. E quindi non è solo certamente la funzione di suscitare la compunzione e quindi l'accesso al battesimo per la remissione, però sta anche parlando di quello che poi espliciterà davanti al Sinedrio, che è il disegno di Dio, la pietra che è scartata da voi costruttori è divenuta testata d'angolo, tant'è vero che al versetto 18 dice: Dio ha adempiuto così ciò che aveva annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto.
Ma io parto dalla questione del nome, di questo nome che Pietro dice di possedere, che mi sembra una cosa immensa, cioè, è come dire che possiede Cristo stesso, tutta la sua potenza di resurrezione, cioè la possiede, però, qui forse mi ricollego un po' a quello che diceva Giovanna all'inizio, qui un po' la fede di Pietro c'entra, non un po', molto, cioè, vabbè, forse è una sottolineatura inutile, certo. Però è indubbio che gli apostoli possiedono questo nome, il nome è dato, è un dono sicuramente, però loro è l'accoglienza di questo dono che gli dà di possederlo. Vabbè, questa era una cosa così, però mi dicevo, non lo so, ci pensavo, in fondo non è una cosa difficilissima, sembrerebbe che non è una cosa difficilissima, è il nome di Gesù, il credere nella potenza di questo nome, di Gesù resuscitato dai morti, e questo nome opera, quando lo si invoca opera. Ma mi era venuto anche in mente che, adesso rivado al Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'addio, e Gesù l'aveva detto al capitolo 16, al versetto 23, dice: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Quindi è già una promessa che il Signore Gesù era sempre in vista, evidentemente, della sua resurrezione e glorificazione.
Dice: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Sì, dice: finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Ma cambierà, voi potrete avere questo.
Sì, 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 sì. Infatti dice: in quel giorno chiederete nel mio nome.
Una promessa.
E non vi dico che pregherò il Padre per voi, il Padre stesso vi ama, eccetera. Però mi sembra una cosa, cioè, grandissima e anche semplicissima in un certo senso, perché poi non è semplice, perché presuppone sempre la fede, però di fatto Gesù, il nome di Gesù ha in sé una potenza, anche forse in quanti invocano il nome di Gesù, cioè Signore Gesù, anche dire Signore Gesù di per sé ha questa forza di sanazione, di resurrezione, di vita nuova, di guarigione.
Posso aggiungere in quello che è stato detto, soprattutto adesso da Linda, perché insomma questo versetto 16 anche a me ha fatto, nonostante due volte l'abbiamo sottolineato e spiegato, anche a me, come la prima parte mi sembrava proprio che fosse la fede di Pietro e di Giovanni, ecco, che ponevano questa fede nel nome di Gesù. La seconda parte invece, ecco, io sono andata, io un po' di latino lo so, comunque la Vulgata, ecco, mi sembrava che mi aiutasse un pochino di più, e dice fides quae pereum est.
Fides
quae pereum est, cioè la seconda parte, e io l'ho tradotta così: la fede, quella che è per mezzo di lui, gli diede, di lui, di Gesù, gli diede la guarigione.
Molto difficile da capire cosa vuol dire.
Dalla Vulgata.
La fede per mezzo di lui.
No, è la fede... Là è la fede di Pietro, io le ho divise così.
No, ma io ve lo lascio spiegare a voi, no, se
no,
per
no,
voi
no,
è vabbè. Chiaro.
No, io...
Sì.
No, come sì, rimane tutto un po'...
È possibile.
No, l'ho preso dalla Vulgata, dice la fede per mezzo di lui, che viene da lui.
Sì, quella c'è, traduce che viene da lui.
Non è così? No. Che viene da lui, sì, vabbè, andiamo avanti.
La fede, dice il testo, la fede che è per mezzo di lui.
La fede?
Che è per mezzo di lui. La fede che sarebbe, se uno vuole tradurre fede, la fede che è per mezzo di Idiaftu. C'è interpreta dicendo che viene da lui, è una cosa legittima. Io non sono convinto, però se uno è convinto, il testo dice i pistis Idiaftu. Prima dice che la fede del suo nome, che direbbe così il testo. Poi uno può interpretare in senso oggettivo, soggettivo, questo genitivo. E la seconda volta dice la fede che è per mezzo di lui. Io credo che la CEI interpreta, ecco, traducendo fede, intende la fede di qualcuno, forse degli apostoli, e interpreta dicendo la fede che gli apostoli hanno ricevuto attraverso Gesù. Penso che voglia dire così, nella traduzione. Non so se ho interpretato quello che dicevi.
No, io volevo una spiegazione sulla Vulgata, se era giusto che lei traducesse così. Se è vero, come è nel greco, non so. Appunto, non vuol dire niente in italiano. Va bene, no, lasciamo perdere. No, io in due cosine proprio. Isaia profetizzò: allora lo zoppo salterà come cervo. Mi sembrava che l'accostamento fosse molto suggestivo, ecco, perché? Perché ho colto una dimensione simbolica di questa. E di questa guarigione, ecco, tanto perché chiede l'elemosina, ma in un certo senso la parola elemosina si richiama alla misericordia di Dio. Ecco, mi piaceva questa cosa, che questa elemosina fosse la richiesta proprio di una grande misericordia di Dio. E la seconda cosa, ecco, proprio a volo, comunque, che Pietro spiega attraverso le scritture per rispondere appunto a questo interrogativo: ma in virtù di quale potenza lo zoppo è stato rimesso in piedi? Di quale virtù? L'abbiamo già detto. Interpreta appunto, fa proprio un discorso come ha fatto Gesù con gli apostoli di Emmaus, scorre tutti i cinque testi, i cinque libri della Torah, ecco, per agganciarsi per intanto a Mosè, ecco, dice a Mosè, ecco, e combina questi cinque, che lo vedremo più avanti, ecco, Gesù, ecco, è il punto d'arrivo, come profeta annunciato da Mosè e come autentico discendente di Abramo. Ecco, questo è il punto d'arrivo che spiega Pietro, appoggiandosi sulla scrittura, e poi più avanti ricorderà tutti gli altri. Questo ha fatto come il Signore ha spiegato le scritture per arrivare al punto d'arrivo.
Maria Linda diceva una cosa, non è semplice, ma è molto semplice. Effettivamente è molto semplice, no? Cioè è la struttura della preghiera della Chiesa. È così semplice, cioè così ovvia, così ripetuto, che non ci facciamo neanche caso. Ogni preghiera è sempre nel nome di Gesù. I discepoli di Gesù, no, non è che non si può pregare il Dio vivo e vero senza il nome di Gesù, si può. Si faceva, si fa ancora. E Dio non è che non ascolta se uno... perché non ascolta la preghiera di Israele o di quelli di Israele che non sono in Cristo, però li ascolta di sicuro, e anche di altri uomini. Ma i discepoli di Gesù, il testo di Giovanni è molto significativo, no? Gesù è una promessa, voi sarete in una, perché li consola anche, voi sarete in una situazione che è un vantaggio nel rapporto con Dio, perché fino adesso non avete chiesto nulla nel mio nome, ma poi chiederete nel mio nome, io sarò accanto a Dio, il mio nome è onnipotente, è l'intercessore più sicuro che ci sia, ha dei meriti straordinari, no, Gesù? Quindi la Chiesa difatti prega sempre nel nome di Cristo, ecco questo. Il nome è molto importante qui, e io richiamo solo, mi ero segnato, ci sarebbe anche da dire una mezza parola, ma non la diciamo, sulla teologia della, chiamiamola così, dell'elemosina, che qui compare. Se vogliamo vedere uno dei testi che conosciamo, perché ce ne sono tantissimi, ecco, nel mondo giudaico, è Tobia. Tobia capitolo 4, per esempio, pochi versetti dal 7 all'11, lì troviamo alcune cose fondamentali, ce ne sono anche altre sull'elemosina. Molto bello che questo si è inserito profondamente nella spiritualità, che viene chiamata in ebraico, come sapete, anche in arabo, viene chiamata tzedakah, la giustizia. L'elemosina si dice giustizia nel mondo semitico. Il presupposto è che è un atto di giustizia, cioè gli spetta, perché è una cosa fatta, è dalla parte di Dio chi ha bisogno, e gli spetta. Ma comunque, a parte questo, che sarebbe molto bello vedere, sul nome possiamo facilmente richiamare il capitolo 24 di Luca, nel discorso di Gesù risorto, dove dice che il progetto di Dio è che devono essere predicate, annunciate nel suo nome la remissione dei peccati. Ecco il legame, il suo nome, e poi lo vediamo nel capitolo secondo, dove si dice al verseto 36, dopo aver detto che è asceso al cielo, eccetera, si dice che Dio lo ha fatto con la risurrezione e l'ascensione, che diventa centrale, lo ha fatto Cristo e Kyrios, ecco il nome, cioè è la posizione di Gesù, è il fatto che è presso Dio, e tutto quello che ha fatto conta. Il nome perciò è potente, certo che si suppone la fede nel nome, chi lo usa, è chiaro. E poi c'è anche per esempio, abbiamo già letto, fatevi battezzare nel nome di Gesù. Negli Atti il battesimo è nel nome di Gesù. È molto interessante questo. E poi lo troveremo anche andando avanti, anche nel capitolo 4, quando si conclude dicendo non c'è altro nome dato da Dio agli uomini in cui dobbiamo salvarci. Il nome è certamente Gesù, ma è sono i suoi meriti, è la sua posizione presso Dio. Possedendo questo grande tesoro, possedendo il nome di Gesù, preghiamo nel suo nome, per il bene del mondo, per la salvezza degli uomini, per tutti i credenti in Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Ancora nel suo nome preghiamo per tutti gli uomini redenti dal suo sangue, perché il suo sangue non sia vano per nessuno, perché tutti gli uomini siano salvati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora per l'intercessione di Santa Caterina, per la Chiesa, per il Papa, che lei ha tanto amato e aiutato. Preghiamo perché interceda anche per il nostro Papa Francesco, per che sia riempito dello Spirito del Signore nelle sue parole, nelle sue decisioni, nelle sue scelte. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ancora preghiamo per la Chiesa italiana, preghiamo per tutti i suoi vescovi, perché il Signore anche a loro doni la luce del suo spirito, conceda spirito di fede, spirito di pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti gli uomini che hanno una responsabilità in tutti i campi, perché possano avere la sapienza che viene dall'alto, perché siano pieni di timore di Dio nel servire i loro fratelli, le persone loro affidate, per cercare le vie della giustizia, della pace, della difesa dei più deboli e di coloro che non hanno voce. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo sempre il dono della pace, perché il Signore faccia cessare tutti i conflitti, perché cessi anche la produzione delle armi e si investa invece per soccorrere i poveri, per la solidarietà fra gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre accogliamo nell'Eucaristia di Gesù il grido, il gemito di tutti coloro che sono ancora nella passione, che vivono questo tempo di Pasqua ancora nel pianto, perché siano consolati dalla potenza del suo spirito, dalla potenza della risurrezione. Preghiamo. Ricordiamo in particolare ancora il papà di Adler, Armando. Preghiamo per Adler stesso, per tutta la loro famiglia. Preghiamo ancora anche per Maurizio, per Mariuccia e la sua famiglia, per tutti quelli che ci hanno lasciato più di recente. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Invochiamo anche il nome potente del Signore Gesù risorto dai morti su tutti quelli che Lui ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, su quanti fossero più affaticati o nel dubbio della fede, perché per tutti si apra una via di speranza, una via di pace. Preghiamo.
Affidiamo a Santa Caterina anche la nostra Caterina vecchia, che oggi fa un esame a Baggiovara, perché il Signore la conduca nella sua volontà, nella sua pace. Poi ricordiamo Carlo Cantini, che oggi compie gli anni, per tutta la sua famiglia, i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche, oggi prendiamo occasione per l'intercessione di Santa Caterina, per Margherita che viene da Siena, e Simone, perché per la sua crescita, per tutta la loro vita, perché il Signore li assista e li protegga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi preghiamo anche per tutti i figli dell'Islam e nel mese di Ramadan. Santa Caterina non è stata per niente tenera con loro. Comunque adesso noi abbiamo una consapevolezza in più, i tempi sono cambiati, grazie a Dio, e possiamo pregare veramente per tutti loro perché il Signore accolga la loro offerta e la loro sottomissione a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Maria Caterina Bombarda e tutti quelli che portano questo nome, sperando nella intercessione e nell'aiuto di Santa Caterina. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ricordare anche due miei amici sacerdoti che operano appunto a Siena. Ecco, sono in prima linea proprio. Preghiamo per loro perché Santa Caterina le protegga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo. Ricordiamo ancora i morenti e i morti di queste ore, che siano tutti nella pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del nostro Salvatore, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.